sono delle domande, delle proposte ai temi che il professore ha accolto?
È difficile andare a individuare qualcosa che non sia stato sviluppato in questo tipo di discorso. Secondo me è proprio questo, cioè il mezzo in questo caso diventa un plurale, no? del mondo esterno, quindi valgono le stesse regole poi in fondo, vale gli stessi criteri etici, le stesse accortezze, se vogliamo, anche di autoprotezione, quindi il fatto di conoscere il luogo dove noi ci andiamo a muovere, conoscerne appunto le regole, i percorsi, anche le difficoltà, ma soprattutto i vantaggi, i benefici che possiamo averne, mettere tutto quanto sul piatto della bilancia, poi appunto quanto siamo disposti a pagare, come mi viene da dire, per accedere a una enorme quantità di contenuti. Adesso pensiamo anche quanto questo accesso sia ancora più facilitato dall'esplosione dei sistemi portabili, no? Quindi tablet, smartphone, eccetera. Questa è una cosa interessantissima, perché mentre prima io per accedere a un contenuto dovevo tornare a casa, andare sul PC oppure avere il portatile, aprirlo, accendere, eccetera. Adesso se a me viene una curiosità di andare a accedere a un qualsiasi tipo di elemento, accendo il mio smartphone e diventa proprio il manuale delle giovani marmotte, come era una volta, quindi sappiamo tutto subito nel momento in cui... Ecco, questo, diciamo, ci dà la possibilità di accedere a un numero impressionante di informazioni in tempo reale. Poi siamo tracciabili, chiaramente. Cioè, noi sappiamo... Cioè, chi utilizza la rete proprio per ricostruire un po' in qualche modo dei doppi della nostra personalità e tenerne traccia e archiviare quali sono i nostri gusti, le nostre ricerche, eccetera, sicuramente potrà avere un vantaggio economico da tutto questo. Un vantaggio economico che poi non è lo stesso che hanno, appunto, come diceva prima il professore, gli investitori sui media tradizionali, insomma, perché poi tra l'altro lì la comunicazione è unilaterale, a me arriva tutto il messaggio, per cui anche se io vedo la pubblicità di una macchina, io non ho nella vita mai avrei intenzione di comprare una macchina oppure un gioiello, eccetera, eccetera, però comunque mi arriva questa cosa. Mentre a differenza di questa modalità, se io appunto vado su un social media e faccio una ricerca, questa ricerca costruisce un mio avatar che viene immagazzinato. Ecco, però questa io la reputo, se uno ha poi la capacità di difendersi in qualche modo, sapendo quali sono le regole, quindi con questa consapevolezza, un prezzo abbastanza diciamo equo, no? Perché in realtà mi fornisce un servizio questa cosa, quindi io so in qualche modo, avendo la consapevolezza anche dell'utilizzo della rete, io posso anche al limite porre un riparo. Lei prima parlava del fatto che facendo ricerche su Google non si può tornare indietro, no? Adesso con le nuove tecnologie, con Chrome per esempio, questa cosa è possibile, resettiamo i dati di ricerca, a questo punto io posso di nuovo crearmi un nuovo utente completamente diverso da quello che avevo prima e ricominciare da capo, per cui posso effettivamente in qualsiasi momento, dal momento in cui il browser stesso viene legato all'utente che lo crea, nel momento in cui io vedo che sto andando proprio da una parte che non è quella che mi interessa, cambio utente, creo un nuovo utente e faccio delle ricerche diverse, magari più mirate. Vabbè, comunque, secondo me la cosa poi alla fine, come lei ha detto perfettamente, secondo me non c'è veramente molto da aggiungere, è che bisogna agire avendo questo tipo di consapevolezza, mantenendosi sempre svegli all'interno del percorso che si fa, e utilizzando e non lasciandosi utilizzare. Tutto qua.
Posso dire una cosa su, su, su questo, che io ho lasciato molte cose indietro, naturalmente vi chiedo scusa, anche se forse mi dovreste ringraziare perché sennò diventava un pippone terribile, ma per esempio noi abbiamo fatto delle ricerche, diverse ricerche empiriche sull'uso dei social media, cioè siamo andati a vedere come la gente li usa, perché poi è importante questo. E allora ci sono alcune cose in parte confortanti, in parte no su questo. Dico le cose confortanti. Primo, ovviamente l'uso dei social media cambia a secondo della cultura, del tipo di educazione che si è ricevuto, eccetera. Tanto per dire che non è una cosa separata, come al solito. Quindi il pericolo vero è questo, che, voglio dire, usi sempre più consapevoli siano nelle persone già consapevoli, e viceversa però. La seconda cosa è che però le persone imparano. Allora, noi abbiamo fatto questa ricerca sugli utenti di Facebook, ed è divertente vedere che, perché allora Facebook funziona così, che non è che tu non puoi fare le cose, cioè tu puoi limitare le tue cerchie, puoi pubblicare, è che non lo fai, perché è complicato, perché sei pigro, no, perché, e perché il sistema... ti dice, sembra, se vi ricordate La vita è bella di Benigni, no? Che aveva un solo piatto, allora vai, dice, vuole questa carne grassa, o vuole invece questa insalatina leggera? Dice, no, l'insalata, perché, ecco, fa così, dice, vuoi pubblicare tranquillamente o preferisci selezionare una cerchia? Funziona più o meno così, no? Allora, però, questa pigrizia si riduce nel tempo. Cioè, se tu vai a vedere i vecchi utenti di Facebook, quelli che sono Facebook da più anni, ti accorgi che dopo un po' dicono, ma però io adesso... Per esempio, abbiamo una cosa molto interessante che sta emergendo da diverse ricerche condotte da diverse università e centri di ricerca, quindi è molto consolidata. Cioè il passaggio di tanti nuclei, soprattutto di famiglie e reti di amici, da Facebook come strumento a WhatsApp, che è interessante perché per due motivi. Uno, perché WhatsApp è sotto il tracciamento, cioè non è come Facebook, cioè non è che WhatsApp è criptato, per cui non sai cosa c'è dentro. Quindi diciamo, il signor WhatsApp, se mi passate questo termine, non guarda cosa c'è dentro, gli interessa il traffico e l'uso. Ok, questa è una cosa. La seconda cosa invece che sta diventando un problema è che proprio per questo, dal punto di vista commerciale, è inutile per adesso. Quindi l'impressione è che poi potrebbero cercare di metterci le mani, perché poi WhatsApp è veramente per le conversazioni orizzontali, cioè, mentre Facebook, come sapete, è un po' una via di mezzo, cioè ti dice il tale amico ti consiglia di giocare a Farmville, per fare un vecchio esempio, eh? E poi tu telefoni a questo qui e dici, scusa, ma te mi hai invitato a giocare a Farmville? Ma quando mai? Già, lui magari dice, fammi vedere cos'è Farmville, e Facebook ti dice, vuoi indicare gli altri amici? Tu sei un po' distratto, dici sì, e tutti i tuoi amici sanno che tu li hai invitati espressamente a giocare a Farmville. Oppure fate questo esercizio e provate a uscire da Facebook se avete un account, ed è anche lì molto divertente. Cioè Facebook comincia a dirti, no, vuoi uscire? No, ti mette le fotine dei tuoi amici, no, ma il tale si chiederà che fine hai fatto, no, già ti prende col senso di colpa. Ecco, tutte queste cose però si imparano a gestire nel tempo, e quindi anche questo è un segnale di quanto noi poi siamo, la nostra specie è molto adattiva, no? Cioè poi impariamo, insomma, impariamo e sviluppiamo anche dei...
Questo tema della consapevolezza, volevo aggiungere una informazione di natura tecnica, di utilità. Sul sito pensierocritico.eu c'è anche una pagina che si chiama Privacy e Navigazione Anonima, dove si possono trovare dei link a degli strumenti software che permettono di bloccare la verifica, la tracciabilità. Ma soprattutto io trovo utile, visto che appunto, come diceva Alberto, gli smartphone diventeranno il principale veicolo di traffico, delle applicazioni, ce n'è in particolare una che si chiama Clueful, che permettono di verificare in che modo le applicazioni che ciascuno di noi ha comprato o scaricato gratuitamente sul telefonino, sul tablet, in che modo impattano sulla privacy, nel senso che dicono proprio nel dettaglio questa applicazione ha un rischio basso o medio o elevato per quanto riguarda la tua privacy, perché legge tutti i tuoi contatti, legge tutte le tue email, verifica il tuo accesso in rete, oppure no, altre applicazioni. Per cui offre la possibilità di essere consapevoli, cioè uno può dire, può fare il bilancio, dice è una bella applicazione, mi dà dei vantaggi che io reputo elevati, per cui sono consapevole però che ha questi rischi sulla mia privacy, l'accetto ugualmente. Oppure può dire no, questa qui, almeno questo è quello che ho fatto io, certe applicazioni le ho cancellate, le ho disinstallate e ne ho scelte altre che avevano un minore impatto. Quindi il problema della consapevolezza è secondo me essenziale e bisogna gestirlo sull'uso che si fa della rete, sia sul fisso che sul mobile naturalmente. Altre considerazioni?
No, una brevissima considerazione, perché al di là del tema della consapevolezza, che con l'utilizzo e con la conoscenza di questi strumenti diventa nel tempo, tutti siamo stati vittime e abbiamo imparato magari a difenderci, no? Continuamente a difenderci da questi attacchi. Non so, per esempio, lei citava Facebook, ma anche su LinkedIn, dopo poco tempo ci si accorge che la propria immagine serve inconsapevolmente per fare pubblicità alla stessa LinkedIn, e magari ci si ritrova con tanta bella gente, no? Da qualche parte come oggetto di questa pubblicità senza avere dato nessuna autorizzazione. Poi si scopre che c'è un flag da mettere da qualche parte, ma lo si scopre dopo. Io però credo che veramente la cosa molto preoccupante sia il problema del luogo e del tenerlo pulito, no? Mi ha colpito nel racconto l'immagine del balcone, no? perché è proprio nel fatto che oggi lo sviluppo della rete, dal web 2.0 in poi, lo strapotere di Google, dei database, no? Così accentrati su poche realtà, in realtà sta portando ad un inquinamento della qualità delle informazioni, che non deriva soltanto dal fatto di non dare elementi per questo inquinamento, ma che è un inquinamento che di per sé tutti i giorni viene attuato. Non ricordo se proprio sul sito ho letto che si pensa che tra poco una percentuale molto elevata di informazioni, come nel caso di Wikipedia, siano inserite artificiosamente, e quindi questo luogo sta diventando un luogo che tenerlo pulito è sempre, o quantomeno non inquinato da contenuti non corretti, è sicuramente sempre più difficile, al di là dello sforzo che ognuno può fare per contribuire a questa pulizia. Un luogo come su un balcone, un luogo quasi condominiale, dove c'è un amministratore che però non, sempre di più non è un buon amministratore, anche perché agisce non nello spirito iniziale, cioè un luogo collaborativo, ma agisce per finalità di natura commerciale, e non sempre questo ha un corretto equilibrio con l'etica. No, non che dal punto di vista commerciale tutto quello che è commerciale non sia etico. Io poi mi chiedo, per esempio, da questo punto di vista, esistono oggi dei software molto costosi. Ce n'è uno, io mi occupo di informatica, una società, ce n'è uno che analizza addirittura una quantità di dati spaventosa, un anno di tutto ciò che viene scritto su qualunque tipo di blog, di sito, eccetera, per esempio per analizzare la reputazione di un'azienda, di un prodotto. Si spendono tanti soldi per essere sicuri su una quantità di dati così, che se ho una cattiva reputazione, sei uno stupido, sono sicuro che quel giudizio su una quantità di dati. Ecco, mi chiedo, su un'analisi di dati sempre più inquinati, meno sicuri, quanti poi sia effettivamente intelligente andare a fare delle analisi su basi dati che magari non hanno poi sicuramente una fonte di spontaneità e di verità, insomma, di certezza. Questo è veramente, sta diventando ed è veramente un problema, tant'è che si parla anche di realizzazione di reti parallele, no? Rispetto a quella che poi è la grande rete che conosciamo. E questo francamente mi sembra proprio la minaccia più difficile e alla quale è dove non ci sono grandi difese, perché fa parte proprio dell'evoluzione della struttura della rete attuale. E in questo caso non so come ci si possa francamente difendere.
No, dunque, è difficile, però qui c'è una grande questione, cioè che dietro a queste tecnologie poi ci sono delle scelte che non sono quasi mai esclusivamente tecnologiche. Allora, lei ha citato questo bellissimo esempio delle informazioni inquinate, no? Molti dei software che vengono usati... Vi racconto un piccolo episodio anche per alleggerire un po' il clima. Noi stiamo facendo una ricerca su come l'uso dei social media cambia lo spettatore televisivo, no? Sapete tutti che c'è una grande mole di tweet che viene prodotta durante alcune trasmissioni. Pare che il leader assoluto di questa cosa sia X Factor, no? Esatto, quindi... E che cosa succede? Succede questa cosa molto buffa che sappiamo... Qui ho visto che non è successo, ma me ne compiaccio, che di solito uno va a un convegno, io posso raccontarlo perché questo è successo, allora eravamo a sto convegno e tutti twittavano, e io che ho un account nascosto su Twitter, che le uso per leggere tweet, vedevo tutte queste persone in sala che conoscevo, che quindi leggevo i loro tweet, il tale ha detto questo, poi dice qualcuno ha qualcosa da dire, nessuno aveva niente da dire perché avevano già twittato, evidentemente, no? Quindi c'è questo paradosso un po'. Però poi se si passa da questo a vedere che uso viene fatto dei tweet nel campo della produzione televisiva è molto interessante, perché che cosa sta avvenendo? Che prima le grandi emittenti televisive usavano i dati Auditel, che fanno schifissimo dal punto di vista statistico, intendiamo, non ha mai funzionato l'Auditel, insomma. Però almeno convenzionalmente si erano messi d'accordo su una cosa, che un qualche fantasma di razionalità statistica ce l'aveva, qualche fantasma. Adesso tendono, perché è più semplice, a usare i tweet prodotti. Allora, io l'altro giorno ho visto, perché me li hanno fatti vedere, i dati su una trasmissione, non dirò qual è, che è andata molto bene, parlo di una trasmissione vecchiotta, non recentissima. Aveva prodotto tipo adesso 1.700.000 tweet e uno dice bene, quindi questa trasmissione ha avuto un enorme successo. Dopodiché ci sono i software che cominciano a dire ma di questi tweet quanti sono retweet? Cioè 1.700.000, ecco, i retweet fate conto che erano più di 1.000.000, no? Ma abbondantemente più di 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000. Uno dice, vabbè, quindi produzione di materiale. E poi la cosa che mi ha lasciato è utenti unici. Cioè, ma tutti sti tweet, quanta gente li ha prodotti? 70.000. Allora, in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di utenti Twitter. Di questi qui... diciamo, quelli che producono saranno il 10%, 470.000 persone che abitualmente twittano. Allora, quando io vedo questa massa di parole prodotta, dico, accidenti, vedi come Twitter ci rende tutti più loquaci, ci fa intervenire, ma no, perché sono quattro gatti che parlano, ma parlano tantissimo, questo è il problema. E ci sono, e a volte in modo convincente, per cui altre persone, poi si ritwittano fra di loro, no? Questi. Allora, è per dire che dietro quello che lei citava, che uso facciamo di tutti questi dati? E soprattutto, questi dati corrispondono a cosa? Perché a volte l'uso statistico dei dati, e soprattutto, se posso dirlo, la presentazione, le meravigliose presentazioni grafiche di questi dati, fanno credere che dietro ci siano delle cose che non c'erano. E vi faccio l'esempio, ho visto le curve dell'Auditel con sotto le curve dei tweet, solo che le curve dell'Auditel erano in scala, e le curve dei tweet no, per cui uno aveva l'impressione che ci fossero milioni di tweet come milioni di persone, invece erano milioni di persone e poche migliaia di persone che twittavano. Capite che Allora, se io prendo come così come artificiale l'Auditel è artificiale analizzare Twitter, e, però su questa cosa, lì volevo arrivare, scusate, l'ho fatta lunga, su questa cosa io faccio poi le mie politiche di programmazione. C'è un caso fantastico, hanno fatto fare un programma a Jovanotti, eccetera, molto pompato sui social, molto eccetera, eccetera, che ha avuto un sacco di aspettativa su Twitter, eccetera, poi è andato in onda e ha fatto un audience molto basso. Come mai? E perché hanno creduto a tutto questo effetto Twitter che nel pubblico, evidentemente in quel pubblico funzionava, ma poi bisogna vedere se quella gente lì che era interessata a twittare poi corrisponde a milioni di persone che guardano il programma. Quindi in qualche modo dobbiamo imparare anche questo, dobbiamo imparare a leggere questo mondo con degli occhiali che non siano quelli di quello che vorremmo che fosse. Ecco. E questo è un problema. Prego.
Secondo lei quanto... questo web ha modificato le modalità di apprendimento dei bambini?
Ah, questa è una bellissima domanda, Sa, a cui disgraziatamente non so rispondere, ma però la domanda è veramente bella, nel senso che questa è la domanda. Allora, senta, io posso dirle, diciamo, due o tre cose sparse, ma che fosse. La prima è che questo problema si è posto già con i computer. Cioè, Sherry Tucker aveva scritto un bellissimo libro, secondo io, questa psicologa dell'MIT, aveva fatto un bellissimo libro molti anni fa, facendo già vedere che in realtà, come dire, qualcosa cambiava, anche se non si era in grado di dire esattamente cosa. Di recente è uscito un libro di una neuropsichiatra, Mary Ann Wolf, americana, l'abbiamo pubblicato con l'editrice della Cattolica, Vita e Pensiero, che si chiama Proust e il calamaro, perché Proust era molto intelligente, il calamaro adesso mi pare che abbia un neurone, come gli uomini praticamente, cioè gli uomini maschi intendo, come noi maschi, che abbiamo un neurone naturalmente. Allora, e fa l'esempio, e lei sostiene questa tesi, secondo me molto interessante, dice guardate che tutte le tecnologie di scrittura e di lettura, diciamo, per tutte le tecnologie della comunicazione, abilitano certe risorse e ne disabilitano delle altre. Per cui lei, per esempio, osservava che il computer in generale è più facile, rende più facile per i dislessici l'apprendimento, perché attiva proprio delle aree del cervello differenti da quelle della lettura e della scrittura. Però, dice la Wolf, attenzione, perché noi non ce l'abbiamo l'organo della lettura e della scrittura, non ce l'avevamo, abbiamo attivato tutta una serie di aree che si sono attivate leggendo e scrivendo, quindi... potremmo dire da questo punto di vista strettamente neurologico che probabilmente ci sono dei cambiamenti e li vedremo nel tempo, ma questi cambiamenti sono sempre dei riadattamenti, abilitano a fare delle cose, magari te ne fanno fare meno a delle altre, eccetera. E questa è una questione. La seconda cosa che vorrei dire invece è che però di solito quando si fa questa domanda c'è un'altra preoccupazione dietro, cioè come gli insegniamo a questi ragazzi? E allora su questo... io non so se avete visto quel video in cui si vede il bambino che apre le cose sul tablet usando le dita e poi prova a aprire un giornale, no? E poi la tesi è, ecco, vedete, ci hanno riprogrammato, no? Steve Jobs ha riprogrammato, ci ha riprogrammato come specie umana, noi adesso tentiamo. Adesso a me quella roba lì sembra un po' esagerata, no? È come dire quando i bambini si ciucciano il pollice e l'hanno scambiato per il seno della madre, no? Cioè, non esiste. Quello che è vero è che queste risorse devono essere inserite in un programma educativo e di apprendimento. Cioè, non si può pensare che io inserisco queste risorse e semplicemente sostituisco e rimane tutto uguale, perché queste risorse funzionano benissimo per alcune cose. Mi facevano un esempio l'altro giorno, un amico mi faceva un esempio, che lavora nella scolastica, diceva, ma serve ancora che noi insegniamo la pregrafia, i pregrafismi, cioè a fare un tondo, serve ancora? Cioè noi scriviamo ancora con la penna? Vogliamo scrivere ancora con la penna o no? Ma in tutti e due i casi... è utile che insegniamo a uno ad avere una padronanza della sua mano, che sia atta ancora a scrivere delle lettere, perché quello non è solo questione di usare la penna, è questione di avere un'abilità che ha anche delle conseguenze neurologiche. E mi faceva notare questo: come si fa a insegnare questa cosa in digitale? Il problema che si ponevano è questo: lo posso insegnare in digitale? Forse no. Perché, dopo parlando, diciamo, posso farlo col dito? Ma non è lo stesso, perché io con la penna non sto facendo le cose col dito. Non è lo stesso. Allora, come faccio a fare in digitale che potrei usare la penna? Sapete che adesso, no, anche al supermercato facciamo la firma sullo schermino, ma non è proprio lo stesso. Allora, probabilmente ci sono delle cose che hanno ancora bisogno di integrazione. So che è detto della scuola italiana che... cioè, fa ridere questa roba qua, però secondo me c'è ancora bisogno di integrazione. Terza e ultima cosa è questa: in qualche modo l'educazione è fatta dalle persone. Questa è una cosa di cui io sono molto convinto. Non è automatica. Lo strumento in sé non educa. Lo strumento in sé è uno strumento di formazione, ma noi impariamo dalle persone. E questa cosa è, in qualche modo, rimane cruciale. Quindi la cosa che si vede molto nell'uso dei media è la differenza fra quelle relazioni che riescono a usare i media finalizzandola la propria relazione, che può essere educativa, affettiva, professionale, eccetera, e le persone che invece pensano che dalla logica, come dire, delle cose, anche della tecnologia, un po' la prospettiva che diceva Heidegger, no? Cioè, queste tecnologie che noi facciamo diventare il mondo, no? Che con cui sostituiamo il nostro compito nel mondo. Ecco, secondo me passa un po' di lì. Chiudo con l'ultimo esempio. Io sono rimasto assolutamente affascinato da un'esperienza che c'è stata a Milano parecchi ormai anni fa, si chiamava Nonni e Nipoti su Internet, no? E in che cosa consisteva? Prendevano dei giovani, li educavano a insegnare a usare il computer a persone anziane, e questi anziani poi venivano e i giovani si prendevano cura di loro in queste aree, eccetera, e insegnavano loro a usare il computer, a accedere alla rete, a fare delle cose. Qual è l'esito più bello di tutta questa operazione? Beh, l'esito più bello è, no, ovviamente gli anziani hanno imparato con percentuali straordinarie, ma quello, mia madre nessuno l'ha mai davvero insegnata, 83 anni, sa usare, usa internet, stiamo facendo una ricerca sugli anziani attivi e c'è almeno un 20-25% di persone, che non è pochissimo, che sa usare i mezzi, sa usare la rete in modo abbastanza... No, la cosa più bella è che, finito questa esperienza, questi nonni invitavano i loro nipoti digitali a casa, hanno continuato ad avere rapporti, sono diventati un po' dei parenti acquisiti. Ecco, secondo me questo dice di cos'è una relazione educativa, che si può anche pensare al contrario, no? Delle cose, ma se, al di fuori di questa non si parla. Ecco.
I punti sono infiniti, dico solo due cose al volo. La prima è legata alla domanda che ha appena fatto e alla sua risposta. Allora, esiste o non esiste una mutazione, un cambiamento, direi quasi antropologico, per quanto riguarda, per esempio, l'apprendimento dei sentimenti attraverso l'esperienza reale? Che anche lì sarebbe da definire che cosa intendiamo per esperienza reale, però sicuramente il modo di fare esperienza, non dico totalmente o completamente, ma è cambiato. Faccio un altro esempio per farmi capire meglio. Io non ho anche un profilo Facebook, ma perché non ho voglia, quando vado a casa, di andare su Facebook, cioè ho altre cose da fare. Magari perdo tempo in maniera ignominiosa lo stesso, però vedo su Facebook che quando pubblicano le foto sono in genere autoscatti. Presumo che nella pubblicazione della foto ci sia una grande selezione prima, perché la foto che voglio mettere su Facebook deve corrispondere il più possibile a un mio ideale di che cosa? Di identità, che qual è, come me la sono costruita questa identità. Ecco, ho l'impressione che il destinatario di quella foto o delle cose che posso scrivere, c'è gente che scrive dei romanzi su Facebook, ho l'impressione che il destinatario non siano gli altri, ma sia il soggetto in questione innanzitutto, che tenda a gratificarsi, intendendo con questo termine in senso lato, e forse anche a vincere angosce, paure, eccetera, a riconoscersi, ma il destinatario sia soprattutto se stesso, sfiorando però un rischio, quantomeno uno, che è quello narcisistico, che è di chiusura verso il mondo. Vabbè, poi mi
Beh,
fermo qua.
siccome questa è già molto complessa, se non mi
Mi fermo qua,
comincio a
sì.
rispondere a questa. Beh, questo è, se posso dirlo, a mio parere, uno dei cuori del problema che io non ho affrontato, ma la questione del narcisismo. Qualcuno parla di era del narcisismo, qualcuno di ritorno. Ci sono saggi interessantissimi sulla natura narcisistica della rete. C'è un numero di Outout, non vorrei sbagliare, di un anno e mezzo fa, in cui c'è un articolo molto interessante proprio su questo tema. Io adesso l'ho letto e non saprei restituire, ma mi ricordo che mi aveva molto colpito. Allora, comincio con la questione della mutazione antropologica. Allora, io qui ho il vizio professionale, cioè io sono un sociologo, per me non c'è nessuna. Io ho difficoltà a definire la permanenza, cioè ho proprio difficoltà disciplinarmente. Cioè per me non c'è mai niente di uguale, non c'è una società uguale all'altra a distanza di 10 anni, così a distanza, come a distanza di 10.000 km. No, cioè non. Per me è naturale, faccio fatica umanamente, ma disciplinarmente faccio molta meno fatica a pensare alla società come un continuo dinamismo e che questo dinamismo, come dire, tocchi la radice del nostro essere uomini, donne, uomini, persone. Quindi io potrei cavarmela dicendo, beh, certo, cambiamo, ma siamo sempre cambiati. In fin dei conti, il problema vero è che il cambiamento si è accelerato, eh? Ma non la faccio così facile, non la voglio fare così facile. Cioè, io credo in effetti che noi facciamo sempre le stesse cose, ma in modo diverso, solo che il modo ha una grande rilevanza. E soprattutto credo che quello che va indagato non sono solo i modi, ma le ragioni per cui cambiamo modo. E di solito le ragioni stanno in tendenze generali che non hanno solo a che vedere con la tecnologia. Allora, rigiro la domanda così. Io sono convinto che ci sia un diffuso uso narcisistico della rete. Posso raccontare tranquillamente, o come dire, vergognandomi, ma lo racconto serenamente come se fosse una terapia. Io ho avuto un blog per 3 anni. È partito come un blog per gli studenti, è diventato un blog molto personale, anche troppo, prima che decidessi di chiuderlo. Io posso raccontare tranquillamente che io periodicamente andavo a vedere quanti lettori avevo, quali erano i post più efficaci, perché è proprio cosa. Ecco, se io mi guardo dentro, è cosa. Cioè, il WordPress, che era la piattaforma che usavo, mi obbligava a fare questa cosa. No, mi dava la possibilità di farlo. Ma perché io lo facevo? Allora, la domanda è: c'è un legame col fatto che abbiamo un crescente bisogno di apparire e di essere visibili? C'è un crescente bisogno che abbiamo dell'approvazione degli altri? E perché? E perché? Allora, e adesso provo l'unico abbozzo di risposta che posso dare. Ho ripreso per ragioni di lavoro un vecchio libro di Lush, che si chiama L'era del narcisismo, che è un libro sconvolgente perché è stato scritto alla fine degli anni 70. Ma io in qualche modo penso che noi non facciamo che perfezionare quella svolta lì. Cioè, come dire, è il portato di quello che chiamiamo individualismo crescente, quello che chiamiamo l'ideologia neoliberista. Eh? Cioè, per cui noi contiamo, ognuno di noi diventa imprenditore di se stesso, no? E il sistema relazionale è pensato dentro una logica in cui io mi promuovo continuamente, perché se non mi promuovo, che cosa faccio? Cesso di esistere. Cioè, in qualche modo siamo passati da un'idea di forme di collettività come luogo del senso a forme di individualità come luogo del senso. E le tecnologie che sono nate in questa temperie ci aiutano a fare questo. Io la vedo così.
Ma in un contesto di collettività poteva esistere una individualità che si differenziasse dagli altri, non per partito preso, ma per gioco di dinamiche di relazione.
Certo.
In una dimensione invece individualistica, il rischio è quello dell'omologazione alla fine, cioè nel senso che i modelli, perché altrimenti non c'è accettazione, altrimenti c'è il rischio o la paura di essere del rifiuto, vi dicendo, i modelli a cui si fa riferimento già sono sempre belli, è uno, due, tre, sono pochi, e se non... cos'è che la qualità del fare esperienza?
Certo.
La qualità del fare esperienza, che cos'è? Vuol dire che io prendo, parto e vado nel mondo, vado quindi a misurarmi in un cosmo, microcosmo, macrocosmo, eccetera, e faccio un certo tipo di esperienza. Se viceversa io, ancora prima di andare nel mondo, ho quel modello lì, perché altrimenti rischio di, appunto, il rifiuto, eccetera, il modello è uno, è unico. Si parla di pensiero unico, mica per...
No, ma non c'è dubbio, poco. Non c'è dubbio. Guardi, l'esempio che... Adesso chiedo scusa dell'esempio un po' confessionale, ma io da un po' di tempo mi è venuto questo esempio, e lo faccio sempre, anche se è un esempio evangelico, ma non ha nessuna vocazione religiosa. Ed è l'episodio di Zaccheo. Voi non so se vi ricordate, Zaccheo era uno molto piccolino e si occupava di economia, mi rendo conto che questo può creare confusione, ma lui a un certo punto arriva il Cristo in questo paese andando verso Gerusalemme, arriva e lui vuole vederlo perché è curioso. E quindi che cosa fa? Siccome è piccolo e sa che non riuscirà a vederlo perché resterà dietro, sale su un sicomoro. Io quando devo spiegare cosa sono i media, faccio sempre l'esempio del sicomoro. Perché il sicomoro è proprio il medium classico come lo pensa McLuhan. McLuhan dice, i media sono protesi dei nostri sensi. Ci aiutano a fare quello che col nostro corpo non riusciamo a fare. Quindi è perfetto, proprio... Non lo sapevano, perché McLuhan non c'era ancora stato, ma sale sul sicomoro. Perché accidenti sale sul sicomoro? Perché non solo usa il medium, ma usa una forma di cultura che è molto narcisistica. Cioè lui in realtà gli passa la celebrity, come poteva essere una star, no? Passa questo guaritore, no? E lui vuol vederlo. E quella è la logica davvero dei media. Vuole vederlo e per lui la questione si chiuderebbe lì. Quello che gli interessa è non restare fuori. Gli interessa vedere anche lui. Poter dire ho visto anch'io. Pensate come il nostro mondo da un lato ci ha dato questa voglia di essere partecipi di una visione degli altri e moltiplica le persone da vedere, no? Come dal divo hollywoodiano ormai produciamo i reality show, continuano a produrre piccoli divi che magari durano una settimana, ma possono saturare questo bisogno di avere qualcuno da guardare. Bene, il Cristo passa, lo guarda, lo chiama per nome, gli dice scendi che vengo a casa tua, e gli cambia la vita. Esattamente quello che il media tende a non farti fare, perché questa cosa qui succede solo nell'esperienza e solo nell'esperienza personale. E quando dicevo che i media, come dire, dal punto di vista educativo dipende dalla relazione educativa, dicevo esattamente questo. E quando dico che io posso immaginare, come dire, delle relazioni sentimentali che si alimentino attraverso gli strumenti tecnologici, ma le relazioni stanno insieme perché ci sono due persone. E non, secondo me non è, questa è l'ultima cosa, scusate, l'ho fatta lunghissima, Non è questione di realtà, io come dico, è una questione di fisicità, è una questione di corporeità. Ci sono delle cose che noi dobbiamo fare col nostro corpo e ci sono delle cose per cui i corpi si devono incontrare in qualche modo, le persone si devono toccare. E questa, la mediazione che si mette in mezzo, è un surrogato che ogni tanto, quando la prima lezione che faccio ai miei studenti è perché si chiamano media? Si chiamano media non solo a parte le etimologie, perché mediano? E mediare vuole dire due cose, vuole dire che avvicino ciò che è lontano, ma anche che allontano ciò che è vicino, separo ciò che è vicino. Questa è l'ambiguità di fondo. Quindi se io perdo questa dimensione, sono assolutamente d'accordo. La questione, per esempio, del viaggio, della rilevanza che ha spostarsi. Certo. Prego.
Una cosa velocissima.
Prego.
Lei ha parlato di consapevolezza nell'uso della rete. Io ho pensato immediatamente ai giovani che usano tantissimo la rete. Penso soprattutto a Facebook, standoci ore, o anche su qualsiasi altra, e non hanno questa consapevolezza che è già estremamente complicata per noi che siamo adulti, poter capire come ci si può muovere in una situazione, perché secondo me i giovani sottovalutano moltissimo i rischi, si avvicinano a questo strumento meraviglioso, incantevole, perché si entra nelle vite degli altri, si condividono amicizie, si condividono pensieri, però senza sapere del rovescio della medaglia di questa situazione. Lo fanno come se fosse un gioco, no? In un modo anche, diciamo, innocentemente superficiale.
Guardi, allora, ovviamente questo è un altro di quello.
Non siete pubblico, cioè siete un pubblico straordinario, che non vuol dire essere un pubblico facile, perché, per fortuna. Grazie, quindi, anche di questa cosa. Allora, io comincerei a dire, per non fare di ogni erba un fascio, comincerei a dire che mi sembra che ci siano tre ordini di problemi che riguardano i giovani e spacchetterei l'idea dei giovani. La spacchetterei in tre, per comodità, so che le cose sono più complicate, chiedo scusa, le spacchetterei in tre grandi fasi. La fase strettamente formativa, cioè preadolescenziale, quella complicata fase che è l'adolescenza, e poi la questione del mondo giovanile. Allora, io direi che abbiamo tre ordini di problemi diversi. Allora, il primo è l'idea di un vero e proprio ambiente che è essenzialmente un ambiente formativo e è anche un ambiente di prime forme di esperienza. Allora, io direi che in questo caso, come dicono moltissimi pedagogisti, cito un collega molto bravo che si chiama Pier Cesare Rivoltella, che si occupa di queste cose, e lui dice sempre che, come dire, il vero problema è che più hai media e più devi avere esperienza. Cioè, in realtà il vero problema è che non devi sostituire, ma devi far crescere anche l'esperienza. E quindi uno dei problemi che abbiamo è quello di far crescere queste persone, per esempio, in contesti di grande attenzione. Dove però l'attenzione è anche la banalissima attenzione dei genitori, cioè questi ragazzi quando sono soli, perché sono soli? Allora, una delle cose che ci dicono, scusate, è un discorso che io faccio sempre malvolentieri perché mi dà fastidio, mi provoca e mi fa sentire inadeguato. Allora, quando tu vai a vedere l'uso che i bambini fanno del computer o adesso lentamente dei tablet, nelle famiglie, il passaggio dalle famiglie di un certo ceto sociale a quelle di un ceto sociale più basso è un oceano. Perché che cosa succede? La dico male, ma succede più o meno questo, poi in generale, facendo le statistiche. Allora, succede questo, che nelle famiglie più benestanti, dove comunque si usano i computer ci sono, sono lì, il bambino è integrato, c'è tempo di solito, quindi il bambino fa tante cose, va in giro, fa sport, va a scuola, a casa non è quasi mai lasciato solo davanti al computer perché si fanno le cose assieme, se ne discute, cioè perché c'è tempo, c'è consapevolezza e di solito è molto semplice. Se uno prende la fascia intermedia, cioè quei genitori che adesso hanno figli intorno fra gli 8 e i 15 anni, così eccetera, si accorge che è una fascia di persone che mediamente ha avuto un'alfabetizzazione digitale. Se non ce l'ha avuto, è quasi sempre problema di censo. Ok? Quasi sempre. Allora, tu scendi sotto questo livello e cosa succede? Che queste persone comprano il computer al figlio perché hanno paura terribile, una terribile paura che si sente inadeguato lui e in realtà hanno paura di essere inadeguati loro. Ma che cosa fanno? Arrivano fino a lì. Poi non ce la fanno. Non ce la fanno a alfabetizzarsi anche loro. E quindi il bambino cresce da solo, con tutti i problemi che questo comporta. Quindi qui abbiamo un problema che è un grande problema sociale, ma che è un vecchio problema sociale, che è il problema delle disuguaglianze. Poi c'è l'adolescenza. Nell'adolescenza uno degli enormi problemi che abbiamo è che l'adolescenza diventa sempre micidialmente più lunga. Ci abbiamo questi adolescenti di 25 anni che francamente continuano, capito? È come avere... Esatto, cioè, allora a quel punto lì è finita. L'altro giorno mi hanno detto che sono un giovane ordinario, ho 58 anni, dico guarda, ancora un pochino vado in pensione da giovane, ma non nel senso che voglio dire. E poi, sono anche ordinario da un bel po', tra l'altro, quindi non si capisce più qual è il criterio. Allora, qui c'è un'altra questione, che quando diciamo che si estende l'adolescenza, vuole dire che si estende quell'area incerta di definizione dell'identità, che è legata anche al mercato del lavoro, al fatto che i ragazzi non escono di casa, eccetera. E poi c'è il mondo giovanile. Questi due io li raccoglierei con un problema, con un unico grande problema, che io non credo che sia difficile essere giovani perché hai a disposizione queste tecnologie e non sai come usarle. Oggi è difficile essere giovani perché non sai dove vai. Perché se tu tagli un futuro, io l'impressione che ho, l'ho anche scritto nel libro, è che queste tecnologie abbiano un vero pericolo, che surrogano i progetti di vita. Cioè tu diventi sempre più proletario dal punto di vista socio-economico e sempre più ricco dal punto di vista tecnologico. Infatti non a caso, e questo vale dalla televisione in poi, c'è gente... magari che fa fatica a mangiare, ma se può non rinunciare al tablet, al cellulare, non rinuncia, ma non perché sono stupidi, perché tutto sommato gli costa meno quello che mangiare per avere un minimo di socializzazione, di socialità, per sentirsi integrato. Allora, secondo me questo è un problema molto forte che si porta dietro tutti gli altri. Perché è facile dire a uno, guarda, fai un uso moderato dei social media, cerca di essere consapevole dei limiti. Ma, come dire, se questo uso, è un po' il tema, è un sostituto di qualcos'altro, è difficile. È difficile. È un sostituto di socialità, di realizzazione personale. E voglio dire, ti fa sentire, è anche un po', diciamo, un euforizzante. No? È un euforizzante. Allora io credo che, ecco, così i problemi sono molto articolati. E poi aggiungerei l'ultimissima cosa, chiedendo scusa della lunghezza. Il problema è che noi non riusciamo a trovare la porta d'ingresso, perché quello che io credo è che il nostro modo, noi, come dire, vediamo le cose da un punto di vista esterno. Io ogni tanto dialogo, noi abbiamo questi due figli grandi, no? Uno ha 29 anni e l'altro 25. E oltretutto, come dire, per condanna nostra proprio personale, lavorano tutte e due nel digitale. Fanno due lavori diversi, ma sono due specie di maghi del digitale, tutte e due. Allora, loro tendono a dirti fai questo, fai quello, usa, prendi l'ultima cosa, perché per loro è tutto semplice, no? E noi faticosamente impariamo, eh? Faticosamente impariamo, però non impariamo mai come loro. Il nostro uso non è mai il loro, mai. Allora, l'altro giorno mia figlia, che tra l'altro ha fatto il dottorato in filosofia, quindi deve aver accarezzato l'idea di insegnare anche lei, mi ha detto: senti, ma se, cercando di aiutarmi a fare il blog didattico, cioè il blog esplicitamente per quel corso, finalizzato solo al corso, aggiungi questo, aggiungi quello. Alla fine io mi sono fermato e l'ho detto: senti che io non devo diventare il professore più figo della scuola, io devo insegnare a questi qua e devo fare delle cose che gli insegnino. E io so, per l'esperienza maturata in quasi 30 anni, che ci sono delle cose che sono distraenti. Ti fanno dire: ah, che bello, ma sì, mi sono veramente divertito, e non ti lasciano niente di 2 ore di lezione. Allora io quelle robe lì non le voglio, perché loro devono uscire, superare l'esame, ricordarsi le cose. Allora, quello però è stato molto utile, perché le ho detto questa cosa, perché ho dovuto ragionare sul perché istintivamente c'era qualcosa che non mi quadrava, e lei in realtà è stata in grado di darmi dei consigli migliori. Voglio dire, dobbiamo trovare un dialogo, perché non c'è un modo giusto. Quello che racconta, oltre al video che mostra il bambino, c'è un altro video che circola sui cosiddetti digital immigrants, che saremmo noi, no? Quelli che sono, devono migrare nel digitale. E c'è una ragazza che dice: papà, ti è piaciuto l'iPad che ti ho regalato? Hai capito come funziona? Lui dice: come no? Sta cucinando, no? Lo prende, lo usa per tagliare il prezzemolo, poi lo mette giù e lo mette in lavastoviglie, e lei basita, no? Ecco, ma non è così. La maggior parte degli adulti non sono così, usano il digitale, ma in un altro modo. E questi due modi di usarlo si devono parlare fra di loro.
Sì. Bene, altre osservazioni?
Un po' come accade anche in ambito lavorativo, no? Con l'ingresso dei nativi digitali. Sono convinti che Google è un computer.
Esatto,
esatto. Cioè, non hanno un'esperienza. Non hanno un'esperienza esterna, quindi sono assolutamente convinti, è semplicissimo, no? Cioè, nel senso, non hanno una consapevolezza anche di quello che sta dietro da un punto di vista più concreto, no? A questo
organizzazione. Certo.
Campioni cinture nere di mouse, come si suol dire. Google è nel computer, dai, fai una, chiedi e arrivano le risposte. Questi sono dei mondi che si, con tutta una serie di problematiche, insomma, di consapevolezze, che sono due mondi che devono integrarsi, forse la ricchezza nell'integrazione dei due.
Sì. Io penso fermamente di sì, e per quello che faccio sempre questo sforzo, sapendo che poi io dirigo una cosa che si chiama Master in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva. Ci mettiamo un anno, perché ora che uno ha finito di spiegare il titolo è finito il corso. E questo, le mie prime lezioni a questo master raccontano pedissequamente agli studenti l'evoluzione del mondo digitale, perché se uno fa caso alla complessità che c'è dietro, voglio dire, dalla macchina di Babbage alla nascita di ARPANET, ai telefoni digitali, perché adesso si è mescolato tutto, quindi, ma prima erano tecnologie completamente separate. Ecco, e se uno capisce la complessità che c'è dietro, già è avanti nel dire: ah beh, però non è che è sempre stato tutto così. E questo è l'effetto terribile, perché se pensano che tutto è sempre stato così, pensano che tutto sarà sempre così, e quindi diventano terribilmente conservatori. Cioè, pensano che le cose devono essere assomigliarsi sempre, che invece questo blocca l'innovazione, ma anche l'innovazione buona, cioè quella critica, quella che dice... Esatto, esatto. Cioè, tante volte sono conservatori. Così.
Cosa
canzone.
Ah, sì, l'ho letto, sì.
La canzone c'era un successo clamoroso, raccontava delle vicissitudini finali. Insomma, l'American Minds stava fallendo, perché una canzoncina di un ragazzo che aveva perso la chitarra, no? È un altro effetto incredibile.
Sì, sì. È l'effetto, come si dice, l'effetto Davide, no?
Esatto.
Cioè, che poi c'è l'ingranaggio. Cioè, si racconta sempre questo episodio, un marchio italiano di moda, Patrizia Pepe, no? ha fatto una pubblicità con una modella, con delle modelle, non mi ricordo se uno o di più, particolarmente magre. E sul sito, sulla pagina Facebook, credo, uno ha scritto, ma guardate, con l'aria che tira, l'anoressia diffusa, eccetera, non era proprio il caso di usare questa modella. E questo l'ha mandato quel paese, sostanzialmente. 30% in meno di fatturato in una stagione, 30%, perché si è scatenata la guerra. Questi qua gli hanno fatto la guerra. E proprio... Quindi questi qui sono elementi... Però ecco, la maggior parte degli effetti non sono l'effetto Davide. La maggior parte degli effetti vengono... Dalle stesse compagnie, per esempio, tutta questa informazione che gira su Twitter e Facebook, e uno dice che bello, abbiamo un sacco di informazioni in più, ma l'80% delle informazioni circolanti nel mondo viene dai giornali tradizionali, viene dalle agenzie tradizionali, l'80% viene solo riciclata. In compenso, le grandi compagnie di informazione licenziano i giornalisti perché usano sempre più l'informazione della rete. Quindi, come dire, la ricerca dell'informazione si riduce sempre di più. Perché? Perché tanto speri sempre che quando ci sarà... Perché devo avere in Indonesia un inviato che mi costa un fracasso di soldi? Io sto là, sto nella mia redazione, e tanto so che se succede qualcosa di veramente importante, qualcuno che gira col suo telefonino e mi manda il video, lo trovo di sicuro. Dopodiché uno dice, quando ho visto il video di uno che ammazza un altro, cosa c'è dietro quella roba lì? Che sarebbe il lavoro del giornalista? Perché l'ha fatto? Com'è la situazione? Come ci siamo arrivati? E quella cosa lì non me la dà il video, me lo darebbe un'inchiesta giornalistica, ma non la posso fare perché non l'ha nessuno, e quindi lo pubblico sperando che ci facciano tanti click, mi aumentino il traffico e cresca la pubblicità sul mio giornale. Poi, ci sono anche questi paradossi, per dire che è davvero una situazione complicata insieme a quella di Davide, che però è vero.
Infatti, a proposito dell'informazione, della quantità di informazione a cui è possibile accedere tramite la rete, al di là del fatto che c'è un particolare che secondo me qualche domanda bisognerebbe porsene, insomma, l'accesso all'informazione è talmente rapido, o può essere talmente rapido, che proprio questa contrazione del tempo, qualche ricaduta può darsi che ce l'abbia nei confronti di io una volta, io non so, 54 anni, una volta per poter studiare dovevo andare in biblioteca, fare delle cose, se mi citavo la poesia di qualcuno di cui non avevo un libro in casa non avevo l'accesso, quindi c'erano tempi molto più dilatati. Ma al di là del discorso del tempo, la quantità di informazioni che ci sono sulla rete, a me sembra che sia però una quantità proprio per la ragione che ha detto lei, ci si muove in maniera orizzontale e non verticale. L'inchiesta è qualcosa che va in verticale in qualche modo, la foto o il filmato che racconta semplicemente l'evento è invece orizzontale, anche perché credo che, mi sembra di aver capito, che nella rete sulle cose ci si ferma, si dimora brevemente, cioè si dimora il tempo sufficiente per prendere lo slancio dall'altra parte, o no?
Sì, beh, wiki vuole dire veloce.
Esatto.
E in non so quale lingua... sì, certo che è così, certo che è così. No, questo è uno dei grandi... Io vedo due pericoli fondamentalmente. Uno è la soglia quantitativa, cioè noi ovviamente più di tanto non elaboriamo. Quindi il problema del mio studente che mi dice che bello, adesso con internet posso avere a disposizione tutta la musica che mi piace, poi si ferma, ci pensa un po' e dice Il problema è che qual è la musica che mi piace a me? Ecco, questo è interessante, no? Cioè, che farsi un gusto, fare delle scelte, delle selezioni. Questa è una. E l'altra questione, io sono molto d'accordo su questo tema della velocità, però è davvero legato a quella cosa, perché non sempre possiamo essere veloci. Ed è quello che dicevo, perché ci dobbiamo prendere cura delle cose. Perché delle cose a cui teniamo ci dobbiamo prendere cura, dobbiamo dargli tempo. Dobbiamo dargli tempo alle persone, al giardino, agli animali, ai nostri studenti, ai nostri figli, alle cose che studiamo, alle cose che studiamo, a un libro. E io credo che sia questo. E quindi è quello che mi preoccupa molto di Twitter, per esempio, ma in generale della rapidità con cui arrivano le informazioni. Allora, ho sempre più la sensazione, vi ho raccontato l'episodio del convegno, ma non è, vi ho raccontato solo una parte, perché io sono convinto, a un certo punto mi sono detto, ma perché a me non mi twittano mai, no? Cioè, io parlavo e poi guardavo e non mi twittavano mai. Ma non che questo fosse grave, ma era interessante, perché twittavano solo alcune cose e non altre? Poi ho capito. Allora ho fatto un esperimento, cioè ho provato a dire una cosa molto secca, molto, molto chiusa, anche molto scema, e sono immediatamente passato. Perché? Perché il problema è il formato. Il formato. Tu hai 140 caratteri, puoi postare una cosa che sta nei 140 caratteri. Se senti una formula già fatta, se cominci a dire, dal mio punto di vista, certo, considerando, e cominci, sei morto. Sei morto. E lo slogan è efficace, perché tu lo tweeti, si retweet. Naturalmente, cosa vuol dire? Niente. Niente.
Sì, ma questo non corrisponde progressivamente, o il rischio che corrisponda, a un progressivo imbarbarimento, impoverimento del pensiero?
Certo che sì.
Però ci sono vari modi di usare Twitter, è un modo imbarbarente.
Poi posso linkare a delle cose,
a dei contenuti che invece fanno riflettere, se uno è interessato. Dipende da come si usano gli strumenti.
Allora però finalmente siamo arrivati al dunque, secondo me, che è la parola barbaro. E io credo che queste tecnologie sono potenzialmente barbariche. Esatto. Ma anche, so che sembra una cosa di Veltroni detto così, no? ma anche potenzialmente straordinariamente tradizionali. Cioè, la cosa bizzarra che io continuo a intuire, ma non riesco a dire più di così, perché è quello su cui... Cioè, io ho ondate di pessimismo cosmico sulle nuove tecnologie, questo libro mi è arrivato nel pieno dell'ondata, è un libro molto critico, mi ha provocato, insomma... Cioè, sono rubricato fra quelli molto critici sulla rete. Però in qualche modo è il disegno complessivo che rischia di essere barbarico. Non so come dire. Non sono le tecnologie. Allora, rispetto a questo, ci sono disegni alternativi, ci sono usi alternativi. Faccio un esempio banale. Cioè, il fatto che il nostro accesso ad archivi importanti sia oggi più facile è certamente un vantaggio. E ci può dare la possibilità. Allora, faccio un esempio banalissimo. Io non scriverei mai un libro citando Wikipedia su un argomento che posso trovare altrove. Ma confesso che trovo straordinariamente comodo andare a vedere velocemente Wikipedia per capire se mi sono sbagliato di grosso, se mi sembra di ricordarmi una cosa. In compenso ci sono argomenti in cui le cose si trovano solo su Wikipedia, per esempio la cultura di massa, la cultura pop. Wikipedia spesso è molto attendibile, anche facendo poi le verifiche. Qual è il problema? Il problema è che se io applico, per esempio, una cosa che dovremmo insegnare sempre molto, sempre di più, la critica delle fonti, allora tutto questo problema non c'è più. Perché io, come dire... faccio un esempio anche qui personale, chiedo scusa. Prima di questo libro ho pubblicato un libro che si chiama Il Paese Leggero ed è la storia dei media italiani negli anni 70-80, quando secondo me cominciano tantissime cose di cui noi non ci siamo resi conto allora. E ci sono, a un certo punto faccio l'analisi dei cantautori, ci sono i testi delle canzoni. Mentre il libro stava uscendo, è uscito un compendio straordinario delle canzoni italiane, che mi è stato regalato per Natale, per fortuna. Quindi io ho preso tutti i testi e ho fatto una revisione completa di tutti i testi. Alcuni li avevo trovati su libri, ma altri li avevo trovati online. Certo. Molti dei testi trovati online erano sbagliati. Io li avevo segnati coi punti di domanda, ma ero veramente in difficoltà andare a cercare, a reperirli, perché devi andare dalle case discografiche, non è facilissimo. Ho trovato un compendio ufficiale, ci siamo messi d'accordo che è quello, e ho potuto citare quello e rivederlo. Beh, la questione delle fonti è fondamentale. Come accredito la fonte? Per esempio, il problema di Wikipedia è: siamo sicuri che l'accreditamento interno, quando è che Wikipedia accetterà, per esempio, si porrà il problema dell'accreditamento esterno? Cioè di qualcuno che ogni tanto dice: io sono l'esperto mondiale su questa cosa, io mi prendo il compito gratis, ovviamente, come fanno gli altri, di rivedere queste cose, ti certifico alcune cose, alcuni autori, altri no. Per esempio, questo è un problema cruciale. Però penso che ci possiamo arrivare se entriamo nella logica che possiamo avere un tempo diverso sulla rete. Ecco, per quello insisto sulla cura, su questo tempo che possiamo dedicare. Perché se non lo dedichiamo, insomma, in fretta non si fa niente. Ci sono delle cose, come pretendere che ti cresca, certo faccio gli OGM, come pretendere che ti cresca, di poter fare l'uva, visto che siamo qua, come dire, senza rispettare, non si può.
Ecco, è difficile per ogni educatore convincere i propri allievi che in fretta non si fa niente. Nella pratica, cioè, non è tanto facile, a tutte le età penso che sia difficile. Cioè,
sì, è difficile.
Perché dipende dall'esperienza. Se si è fatta esperienza, che appunto le cose
sì, è difficile.
Senza sforzo.
Sì, sì. È difficile, però io mi chiedo, mi chiedo se per me, se io sono cresciuto essendo più sveglio, come dire, lo dico provocatoriamente, dei miei figli, o semplicemente c'erano delle prassi per cui se consegnavi una cosa in università. Allora, sì, io ho consegnato la tesi, credo di averla riscritta 4 volte. E venivo continuamente rimbalzato da uno che poi mi ha preso con lui. Così è cominciata la mia carriera. Mi ha detto: bene, mi hai convinto. Ok, 4 volte l'ho riscritta. Non finivo mai. E dovevo continuare a rivedere, dovevo controllare. Adesso arriva lo studente e gli dico: guarda, prima, perché bisogna lasciarli lavorare, no? E poi dici: guarda, prima cosa, non dovresti copiare da internet. Allora spalancano gli occhi e ti dico: scusi, ma come ha fatto a cogliere? E dico: guarda, intanto sono molto bravo, conosco molto bene i testi di cui ti stai occupando. E certo che se tu non avessi lasciato il link in blu, questo mi avrebbe reso le cose più difficili. Perché, beh, ma voi sentite così e noi ci ridiamo sopra e pensiamo: vabbè, mi è capitato uno stupidotto. Beh, ma questo studente, portato avanti con calma, dicendo: riscrivi, perché non puoi fare questa cosa, può anche fare un ottimo lavoro.
Certo.
Allora, io credo che solo abbiano dei problemi in più. Cioè, credo che noi dobbiamo spiegare che ci sono dei lavori che in fretta non si possono fare. E una volta che gli hai spiegato questo,
perché il tempo per è il tempo di un'educazione,
esatto, e credo che questo sia il punto. Ma questo non è cambiato, voglio dire, soprattutto quando si parla della cultura, perché l'etimologia è sempre quella che se quando coltivi e ci vuole il tempo che ci vuole.
Concludiamo su questa osservazione di quale fondamentale del professore.
Posso solo dire una cosa: la scuola dovrebbe essere un luogo di cultura. La scuola, i professori copiano tantissimo. Noi ci siamo ritrovati, verrà messo in rete, ma non importa, il POF, che è il documento ufficiale della nostra scuola, che è stato copiato dalla persona che se ne occupava da circa 20 siti in tutta Italia, anche da scuole private. L'abbiamo fatto notare al preside, il vecchio preside che c'era, ci ha detto: non importa, copiano tutti. Per cui noi ci siamo trovati con un documento dove c'erano commissioni che noi non avevamo, cose che noi non facevamo, e però le aveva copiate da altre parti. A noi invece è stato copiato un progetto, il nostro non è stato finanziato, hanno finanziato con 15.000 euro il progetto che è stato copiato dal nostro e non se ne è accorto nessuno, l'abbiamo segnalato noi dopo. copiando da internet.
Cioè, hanno copiato un progetto vecchio che poi abbiamo citato in quello nuovo che non è stato finanziato, ma è stato finanziato
però
quell'altro.
Comunque,
dobbiamo metterla in rete questa denuncia.
Sì, sì, ma no, questa denuncia la mettiamo in rete perché
l'abbiamo fatto pubblicamente. Ho citato anche tutti i siti al dirigente, pezzo per pezzo, gli ho cercato tutto, mi ha detto che si copia, tutti copiano.
Ecco, per esempio, però questo è molto chiaro, cioè questa è ovviamente una struttura, cioè poi qui
non... anche pagata.
La cosa buffa è stata questa, che io ero in questa riunione, il dirigente, c'erano 10 persone che erano in funzione strumentale, adesso non abbiamo avuto 10 persone che erano in funzioni strumentali, ma io queste le taglio. Io ho sostenuto la sua teoria perché avevo anch'io sostenuto questa cosa. Il dirigente dice, perché io ho detto, ma scusate, siamo insegnanti, 4 righe che siano 4 righe, riusciamo a scriverle di nostro pugno perché la cosa sia originale, visto che è il piano dell'offerta formativa e deve presentare la nostra scuola. Lui ha detto, ma in fondo chi è che non copia questa frase? A lei 10 iene che mi hanno aggredito dicendo tu non hai niente da fare, ci vuoi far lavorare di più, perché poi quello è l'atteggiamento. Purtroppo, vabbè, adesso siamo caduti nelle questioni personali, purtroppo chi dovrebbe educare a volte non è in grado di farlo. Per contro, voglio dare anche una notizia che porti un po' speranza. Gianna Pasquero, che è dovuta andare per motivi di famiglia, fa parte del CERT di Alba, che è il servizio tossicodipendenze, e hanno un progetto che si chiama Steadicam e lavorano proprio sul versante educativo per la prevenzione dei rischi in generale, e stanno lavorando molto in questi ultimi anni anche con Rivoltella su questa dimensione culturale. Lavorano con le insegnanti, fanno percorsi di formazione proprio per educare, insegnare gli insegnanti ad educare i ragazzi. Stanno portando avanti un progetto, ad esempio, rivolto alle quinte e alle scuole medie sull'uso dei telefonini, proprio perché c'è una dimensione molto mista ormai, i media sono, non c'è più questa divisione, quindi anche i ragazzi hanno un rapporto un po' sbagliato con questi mezzi, ma a partire dalla scuola primaria. E quindi loro stanno facendo comunque un lavoro significativo, una voce di speranza.
Una cosa velocissima, il tema della incontrollabilità di internet è certamente un tema, ma anche questo, come dire, anche questo, cioè non abbiamo tempo, però vi segnalo solo che ha a che vedere con una questione molto grossa, che è il tema del valore del contenuto culturale, che è una questione molto rilevante. Ci sono persone che hanno cominciato molto seriamente a occuparsene, ma che ha, se lo vogliamo prendere molto alla lettera, ha delle ricadute impressionanti. Per esempio, adesso dico, io capisco che noi scarichiamo via rete film, musica, tutta questa cosa ci sembra abbastanza normale, no? Diciamo, i nostri ragazzi lo fanno normalmente. E noi, io almeno, tendo a essere d'accordo con questa cosa, perché ho sempre in mente le multinazionali cattive, no? Soprattutto discografiche, che ti vendevano i CD a 30 euro e tu magari volevi solo un brano e ti costava spendere. No, allora, per cui dici, va bene. Ecco, detto questo però, alla fine di tutta questa gratuità, uno perché dovrebbe scrivere un romanzo, produrre un brano musicale? Chi lo paga? Chi lo paga? Allora, sto cercando di dire questo. Troveremo il modo. Bisogna trovare un nuovo modo, che certamente non è il vecchio copyright. Bisognerà trovare nuovi modi. Ma questa filosofia si sposa con un'altra filosofia completamente eterogenea, che è la filosofia del fatto che la cultura non vale niente, che con la cultura non si mangia, che quello che conta sono le aziende che producono profitto e che la cultura non serve, il che è particolarmente assurdo in un paese come il nostro, che di cultura potrebbe abbondantemente viverci, ma voglio dire, è in generale un discorso pericolosissimo. Allora, anche qui, per dire che alcune cose che ci sembrano, per cui quando tu hai l'idea che tanto voglio dire, una cosa vale per quel che è, per l'attimo che ci metti a fare taglia e incolla, se ti va bene, l'hai prodotto, conta il risultato finale, no? E non la fatica che ci hai messo dentro. Ecco, quella lì è dentro a una filosofia molto più vasta, è che noi certe volte, e anche giustamente, perché nella vita ci toccano di solito piccoli incidenti, no? Non le grandi tragedie, ma il problema è che certe volte il piccolo incidente fa parte di una grande tragedia. Allora rischi di, come dire, risolvere, no? Di chiudere il rubinetto, far aggiustare dall'idraulico il rubinetto e il sistema, e l'intero sistema idraulico della tua città si sta andando in blocco. Io penso che su certe cose siamo davanti a piccoli segnali che necessitano grandi riflessioni.
Tirato dentro a questo, non è tanto un discorso sul social network, ma sul computer in generale, è evidente che è cambiato proprio un modo, anche per esempio di approcciarsi rispetto all'errore. Io che sono vecchio ho imparato a scrivere col pennino. Se sbagliavi ti toccava rifare la pagina. Cioè a 6 anni eri molto attento a non fare la macchia o appunto a non scrivere A per E. Adesso se batti al computer e il correttore te lo segnala subito, cancelli e vai avanti. Cioè all'epoca mia c'era una demonizzazione dell'errore che era esagerata, perché la punizione di dover rifare la pagina rispetto all'errore minimo era forse troppo. Adesso però ti produce al contrario una superficialità, per cui io posso scrivere quello che voglio, infatti i copia e incolla poi si portano dietro anche gli errori. Se c'è il peccato originale, tutti gli altri che copiano la programmazione, se lo beccano, no? Per restare in ambito scolastico. Quindi sono due mondi diversi che abbiamo. Da un lato era il mondo della carta, che probabilmente era esageratamente formalista in un certo senso e appunto demonizzava in senso cattolico l'errore, per cui andavi all'inferno. Adesso è il mondo che ti assolve sempre. E in effetti uno degli aspetti, secondo me, di questi social network è un po' l'onnipotenza. Perché tu dentro al sito che ti costruisci, a quella realtà lì, hai una libertà assoluta. Puoi fare quello che vuoi, disfare quello che vuoi. Infatti se ti arriva qualcuno nel blog ti rompe l'ordine che volevi costruirti in un certo senso, il discorso dell'esempio iniziale, no? E quindi da un lato c'hai una libertà assoluta e dall'altro c'hai un modello che ricorda un po' il mondo barocco, diciamo la cultura del re sole, tanto per intenderci. Tu sei al centro, narcisismo, e un piccolo universo gira attorno a te e lo puoi fare girare come vuoi entro certi limiti. Cioè, da un lato c'è una libertà assoluta, dall'altro un formalismo per cui anche non sei tu che ti presenti dentro, ma come appari, o meglio come vuoi apparire, te la crei tu la personalità, che è il modello barocco per eccellenza del cortigiano.
Sì, infatti
si complicano parecchio le cose. Da un lato hai una libertà e una conoscenza assoluta, dall'altro hai questi modelli formali che ti coprono, con dominante secondo me la superficialità, perché puoi rifare facilmente. Infatti sono stato frainteso, una delle cose che si dice di più. Nel tweet, ops, mi è scappato, non volevo dirlo, perché tanto puoi tornare indietro apparentemente.
Rifiuti di non poter tornare indietro. C'è un mio collega che sta lavorando sul concetto di conversazione.
E a proposito dei social media come istituzione, come apparato, direbbe Foucault, conversativo, è molto interessante, perché sta facendo proprio il paragone, mi è venuto in mente, per il cortigiano, per le regole di corte. Dico solo questo: io ho imparato negli ultimi anni, più gli altri scrivono in fretta, ho imparato, e non, comunque no, con risultati ancora non soddisfacenti, a rileggere ossessivamente tutto quanto scrivo. Ma ossessivamente, cioè mi rendo conto che devo stare attento, perché anche il post che scrivo a mezzanotte per la lezione del giorno dopo, perché mi sono imposto di arrivare sempre con la lezione pronta, con tutti i materiali pronti, e qualche volta arrivo tardi. Com'è?
Il correttore
più comodo, però il correttore non basta. perché la rileggere vuol dire, per esempio, leggere a un altro livello, cioè dire, va bene, ma questo concetto è davvero stato spiegato chiaramente? Magari non c'è l'errore grammaticale o sintattico, non c'è il refuso, però ci sono quegli errori di Rodari, gli errori di pensiero? Ecco, questo è...
Va bene, ringraziamo il professore e
grazie a voi.
Per chi volesse, si fosse interessato al libro, qui è disponibile a un prezzo speciale.